e soprattutto ringraziare non tanto per l'invito a me quanto per l'invito a tutti a ragionare attorno alla fotografia da un punto di vista non esclusivamente come dire, agiografico rispetto ai grandi autori della fotografia italiana, grandi o meno grandi che siano, ma invece a ragionare appunto da prospettive diverse attorno al campo del fotografico e alle contaminazioni che la fotografia, insomma, quando si inserisce e quando dialoga con il giornalismo e arriva alle pagine dei giornali, o quando dialoga con le scienze sociali, arriva diciamo ad essere usata, commentata, studiata o prodotta dai ricercatori, mette in campo. A me pare che siano già uscite una serie di questioni davvero rilevanti e sia molto difficile cercare di seguire il filo che mi ero dato quando pensavo a questo intervento. Perché l'intervento del professor Marazzi, per esempio, sono le brevi cenni che ha fatto, hanno già messo in campo una serie di questioni che effettivamente, come bene ha ricordato, ciò che avveniva in Italia in quegli anni nell'antropologia, cominciava ad avvenire poi qualche anno dopo a livello internazionale, appunto nelle scienze sociali, pensiamo a Images of Information di Wagner, appunto anche gli interventi, anche il dialogo tra sociologi e antropologi. In Italia tutto questo comunque appunto va ricordato, bisogna ricordare quel convegno, peccato che non ci sia quasi niente tra allora e oggi, e voglio dire, siamo una bella comitiva, ma insomma non si stanno facendo a botte, diciamo, per entrare. Ecco, quindi questo mi sembra molto interessante, ragionare sul fatto che, appunto, come ha detto il professor Marazzi, oggi se si parla di giornalismo, di fotografia, ma anche appunto di scienze sociali, le questioni dei new media, insomma, per noi che abbiamo 40 anni, per i giovani i loro media di tutti i giorni, ovviamente, insomma, sia una questione centrale, sia centrale non tanto come anche qui si tende talvolta a fare appunto in Italia, cioè ragionare ancora con grande enfasi sulle questioni del pixel o dei CCD, ma invece per le modifiche che le pratiche sociali hanno in qualche modo subito, tra virgolette, rispetto a queste nuove forme di comunicazione, di produzione di immagine. Io me ne ero appuntate alcune a margine dell'intervento che però avevo cancellato perché mi sembravano assolutamente non interessanti, dopodiché invece mi sembra che siano centrali visto che sono state così bene introdotte. Ci sono una serie di questioni, diciamo, che tornano, di cui do nota molto velocemente, ma per quanto riguarda gli usi appunto sociali, condivisi delle immagini, quindi quelli che vanno al di là della fotografia, non importa se analogico o digitale, ma che viene vista e vissuta necessariamente, diciamo, in diretta, cioè quella che viene appunto condivisa, come tutti sappiamo. Sono ovviamente da un lato la molteplicità degli apparecchi di ripresa, dall'altro, e questo è davvero importante, un cambio radicale in qualche modo nella condivisione delle immagini, le immagini amatoriali per esempio, cioè quelle di più grande numero, quelle maggiormente presenti all'interno, diciamo, della sfera sociale, dei rapporti interpersonali, oggi principalmente vengono condivise non più in situazioni faccia a faccia, ma invece in situazioni mediate, a distanza. Non ci sono i tempi, non sono motivo di ritrovo di gruppi per visionare le immagini delle vacanze, le immagini degli amici, eccetera, ma tutto ciò avviene molto di più, non solo, ma molto, molto di più online. Ci sono ovviamente forme di socialità, quasi tutte le forme di social network, a parte Twitter, la fotografia la fa abbastanza da padrona. Ma ci sono community come ovviamente Flickr, ma anche YouTube, seppur in forma diversa, dove la fotografia addirittura è l'origine, il motivo e lo sviluppo diciamo, dell'interesse, della ricerca di relazione sociale. Da questo punto di vista è importante appunto anche considerare come quello che è stato anche già ricordato, il ruolo che Photoshop, non in quanto strumento tecnico, ma in quanto la democratizzazione, la diffusione dell'uso degli strumenti di ritocco delle immagini, non gli strumenti stessi, che sono sempre esistiti da almeno 30 anni, ma erano come dire, alla portata degli addetti ai lavori. La democratizzazione, il fatto che tutti non solo abbiano le macchine foto nei telefonini ovunque, ma tutti abbiano, semplicemente perché acquistano un portatile, anche a disposizione software per fare delle immagini ciò che vogliono, fisse o in movimento che siano. E quindi questa sorta di, se vogliamo, democratizzazione della, della produzione fotografica e della distribuzione, che porta però con sé, di questo si potrebbe discutere anche molto a lungo, tutta una serie di altre questioni, perché così facendo può apparire che la fotografia o il video eccetera siano strumenti di facile uso, di facile, che non hanno, necessitano di una cultura, che nascono e che si diffondono nel nulla, in una specie di, no, che sia sufficiente avere appunto l'apparato tecnico. E quindi grandi studiosi ancora oggi discutono di digitale, appunto discutendo di questioni tecniche che sono ovviamente assolutamente marginali dal nostro punto di vista, benché chiaramente siano anche il vincolo tecnico che non possiamo non considerare, ma sono solo il vincolo tecnico che poi porta a tutta una serie di altre questioni. Per quanto riguarda la questione del vero e del falso, chiaramente qui la questione molto interessante e rilevante, io volevo solamente brevemente, non c'è nessuna risposta da dare, poi passo alle questioni che mi ero ripromesso di trattare, volevo solo ricordare una definizione secondo me straordinaria di un giornalista della Repubblica che ha un bel blog sulla Repubblica di fotografia che tutti noi immagino conosciamo, insomma, che Smargiassi, che ha definito la fotografia un'autentica bugia. Secondo me devo dire che da giornalista è stato davvero bravo a coniare un termine che in qualche modo mette in discussione, racconta, come in fondo la questione, per esempio, che spesso viene trattata del digitale, quindi della manipolazione, quindi della mancanza di fiducia che oggi, insomma, la fiducia che oggi dovrebbe venir meno rispetto al digitale perché non c'è più il negativo, sia una questione che davvero non sta in piedi, perché cosa c'entra che sia un negativo, che sia un CCD? Allora perché dovrei scrivere alle, perché dovrei credere alle parole? Spieghiamocelo, perché? Perché dovremmo credere ai testi? Crediamo, possiamo ritenere autorevole una fonte e quindi decidiamo di prenderla in considerazione. Costruzione della realtà, è chiaro, poi per quanto riguarda le questioni della sociologia, della fotografia, del fotogiornalismo, Pogliano vi racconterà molto meglio di me queste cose, ma certamente la costruzione della realtà è imprescindibile, come sappiamo, diciamo tutti noi che ci occupiamo di, appunto di scienze sociali, ma per quanto riguarda la fotografia è necessariamente frutto di quella pratica. La fotografia non può che produrre costruzione di realtà. Quando noi vogliamo, come forma retorica, presentare il punto di vista di qualcuno, diciamo quello è il suo punto di vista. Il punto di vista è proprio il punto di vista. La macchina foto non può che avere che presentare un punto di vista, in senso, come dire, fisico, ma anche proprio come prospettiva. Quindi questa lettura della realtà necessariamente vincolata a un autore, a una ideologia, come si sarebbe detto qualche anno fa, ma certamente a una prospettiva culturale, a un gruppo di appartenenza, alla socializzazione, alla redazione, eccetera, è davvero importante. Tenete presente che, per esempio, uno dei principali attori del mondo del fotogiornalismo italiano, che è ovviamente non un fotografo, ma un direttore di agenzia, i fotografi contano tanto per i fotoamatori, ma molto poco nel mondo delle redazioni, che è Denis Curti, che è il direttore di Contrasto Milano, che non è fotografo, peraltro, a differenza del suo titolare, che Roberto Cocchi, è il direttore di tutta l'agenzia, che praticamente è ormai quasi l'unica agenzia autoriale presente in Italia, sostiene pubblicamente da molti anni che tutti i suoi fotografi, ed è divertente appunto che dica i suoi fotografi, perché, i suoi fotografi fotografino sempre delle fotografie in posa. Cioè che la fotografia di reportage sia per definizione in posa, ha perfettamente ragione. La maggior parte di quei fotografi sono amici, perché insomma facciamo tutti parte di una grande famiglia, diciamo. Si può decidere di fotografare alla Cartier-Bresson, per intenderci, visto che questo è anche un ambito di un festival di fotografia, si può decidere di fotografare mostrando la messa in scena. ma da fotogiornalisti, e questo lo vedremo meglio fra un attimo, visto il tempo che si ha per entrare all'interno delle realtà, sono fotogiornalisti, non antropologi, non sociologi, si tratta di un giorno, due giorni, mezza giornata, tempi lunghissimi sono una settimana, ovviamente non possono che costruire una messa in scena funzionale alle pagine dove devono andare a finire, non c'è nessun'altra soluzione, quindi sono non solo tecnicamente necessariamente delle visioni parziali, estremizzando e condensando molto, ma sono anche, direi sempre, delle messe in scena anche poi proprio dal punto di vista della costruzione della scena, cioè messa in scena nel senso cinematografico del termine. Ci sono fotografi che operano in modo diverso, ci sono fotografi che operano in modo più libero, che lavorano sui progetti, lo vedremo, ma la pratica del fotogiornalismo, le fotografie che finiscono in pagina sono quelle che rispondono alle esigenze di chi le fotografie in pagina le mette, cioè gli art director o il photo editor. C'è da poco, ve la riporto perché è divertente, è stata una polemica a Forma, Centro Internazionale di Fotografia di Milano, in un convegno molto importante sulla fotografia che c'è stato qualche tempo fa, che può essere anche fruito in podcast sul sito di Forma. Colin, art director del Corriere della Sera, che pubblicamente ha detto, di fronte a una platea in cui c'era una quindicina di photo editor, perlomeno di quelli che conosco io di viso, che ho riconosciuto, che i photo editor non servono a nulla. E lui è l'art director del Corriere della Sera, quindi quello che si occupa delle questioni grafiche. Dice, ci siamo noi. Voi prendete le fotografie e le mettete dove noi vi diciamo di metterle. È interessante, perché ovviamente non è così semplice, ovviamente non è solo così, ma è interessante capire come le logiche anche di potere all'interno delle redazioni poi definiscano tutta una struttura, no? Di relazioni che poi ha a che fare con il mondo del giornalismo che arriva nelle nostre mani, perché il giornalismo che arriva nelle mostre dei festival di fotografia, scusatemi il termine, ma chi se ne frega, cioè nel senso è bellissimo, ma non è il giornalismo, sono le mostre di fotografia, importantissime, bellissime. Il giornalismo è ciò che viene pubblicato, foto, giornalismo, molto spesso capita, è divertente, ne discuto spesso con curatori e amici, che arrivino fotografi, io sono un fotogiornalista, che si presentano giovani come fotogiornalisti, io sono un fotogiornalista, senza essere giornalista, no? Che non importa tanto, ma non voglio lavorare con i giornali, non mi interessa lavorare con i giornali. Ed è un controsenso da un certo punto di vista, ma è interessante perché si capisce quanto sia introiettato il concetto per cui il fotogiornalismo è una retorica, una forma discorsiva, ed è abbastanza così, è uno stile in qualche modo, come lo stile documentario, quindi è un discorso molto ampio, ovviamente qui abbiamo molto poco tempo e sono andato appunto seguendo strade che non erano quelle previste, ma mi sembrava interessante per rispondere a delle sollecitazioni che mi parevano davvero molto, molto utili. Volevo solo richiamare brevemente, poi torno al mio discorso, un autore, giornalista tradizionale, bianco e nero, Sud America, eccetera, che si chiama Pedro Meyer, che ha pubblicato con Aperture ormai parecchi anni fa un testo molto interessante in cui metteva in discussione, proprio a proposito del digitale, il fatto che la fotografia debba essere frutto, quella impaginata, di un unico scatto, e proponeva invece, proprio utilizzando le prime tecniche che davano queste possibilità, tecniche digitali, proponeva la possibilità di montare più immagini in un'unica immagine finale, quando questo potesse permettere all'autore di comunicare meglio ciò che aveva percepito e non solo visto. Un discorso molto ampio, molto interessante, molto attuale, assolutamente poco diciamo dibattuto in Italia, non perché è qui anche, ma non solo, comunque c'è anche un'altra persona che, se poi vuole, io volentieri smetto 10 minuti prima per dare la parola a Marco Capovilla, che si occupa da tanti anni di fotogiornalismo, che lo studia, che scrive, che lavora anche sul web da questo punto di vista e che ha aiutato anche molti di noi a crescere, ad avere fonti e informazioni molto importanti. Quindi da questo punto di vista, davvero Marco, se poi hai piacere, io sono assolutamente contento di darti la parola. Per quanto riguarda invece le questioni che qui trattiamo, la cosa che a me più premeva, da cui mi premeva partire, era questa, e cioè che un sociologo un po' sui generis, che ha prodotto discepoli altrettanto sui generis, ragionevolmente, che è Howard Becker, che si è occupato, i suoi due grandi temi di sociologo sono stati il jazz, che peraltro suona anche, la comunità dei jazzisti, e poi ancora più curioso e divertente per tutti noi quando eravamo studenti, i fumatori di marijuana, no? Tutti voi probabilmente conoscerete quest'autore. Appunto per questi suoi interessi così profondi si è anche occupato molto di fotografia, no? Questo è veramente interessante, perché effettivamente, come dire, il tema era trattato in un modo anche, se volete, un po' canzonatorio. Becker però ha affrontato esattamente il tema che a me è stato affidato, di cui mi è stato chiesto di occuparmi per questa presentazione, e cioè il rapporto tra la fotografia, la sociologia, lui dice la visual sociology, comunque insomma la sociologia, gli studi sociali, e la fotografia, il fotogiornalismo e la fotografia documentaria. È un saggio, lui aveva già scritto di queste cose alla fine, diciamo, degli anni 70, inizio anni 80. Questo saggio è un saggio invece del 95, ma in questo saggio molto interessante è il discorso che viene fatto. La domanda iniziale è questa, una specie di premessa, anzi, in cui l'autore dice: ma insomma, sta nascendo questa urgenza di usare sempre di più la fotografia nelle scienze sociali, eccetera. Lui parla nelle scienze sociali, in realtà pensa alla sociologia, perché l'antropologia lo fa da molto. E dice: però c'è un dubbio di fondo che in qualche modo legge in qualche modo tra i sociologi, cioè come facciamo a fare delle fotografie che in qualche modo quasi implicitamente dice che tecnicamente siano sociologiche, che le fotografie in quanto contenute forma siano sociologiche, no? Questo un po' tutti quanti, non riusciamo a distinguere bene tra le nostre fotografie di scienziati sociali e quelle del campo dell'informazione. Allora da questo punto di vista è chiaro che diventa importante la sua risposta, perché ha già detto tutto, potrei finire qui, darvi la, come dire, semplicemente la bibliografia, e la cosa si risolve in modo veloce, passiamo oltre. Però per così accennare insomma un po' a quello che è la risposta in soldoni, poi dopo la bibliografia davvero, se qualcuno la volesse, è facile insomma recuperarla. La questione non è ovviamente una questione formale, estetica, che tiene conto semplicemente appunto delle forme della rappresentazione. Ma invece la questione che differenzia gli usi della fotografia tra le scienze sociali e per esempio il fotogiornalismo, ma anche le pratiche artistiche che usano la fotografia di stile fotogiornalistico, appunto la retorica fotogiornalistica, oppure quella documentaria autoprodotta da autori che poi sono giornalisti, fotografi, oppure anche scienziati sociali, che però producono anche immagini per altri scopi. Ci sono davvero moltissime contaminazioni, è impossibile, cioè si deve fare, perché per capire le cose bisogna, come dire, analizzarle, studiarle nelle loro componenti, ma è impossibile davvero, se non per motivi così di studio, distinguere bene questo campo. Ciò che differenzia appunto questi usi della fotografia non è certamente il prodotto finito, cioè in soldoni, infatti tra l'altro il sottotitolo di questo saggio, Visual Sociology, fotografia documentaria e fotogiornalismo, è quasi tutto, dice il titolo, una questione di contesto. Questo è il titolo, diciamo, in italiano, tradotto alla carlona, di questo saggio. La fotografia, cioè, non si distingue come prodotto. Facendo analisi del contenuto non saremmo in grado, per intenderci, insomma, come sociologi, di differenziare necessariamente un'immagine dall'altra, anche se questo discorso può essere ovviamente complessificato e in parte è necessario farlo. Ma invece ciò che distingue appunto questi usi sono i processi che portano, le forme organizzative che stanno dietro la produzione di queste immagini, le forme di uso, le forme di pubblicazione, di condivisione, i pubblici, ma questo lo vedremo a conclusione quando mi diranno che ho solo più 15 minuti e smetterò di parlare a vanvera, leggerò finalmente quello che avevo scritto. Per quanto riguarda la fotografia, nelle scienze sociali è chiaro, e questo davvero non è fuori di retorica, che gli usi della fotografia, due cose sono chiare. Il giornalismo può assolutamente fare a meno, pur essendo un giornalismo di qualità, della fotografia. Questo non c'è dubbio. Sono due esempi clamorosi di giornalismo di altissima qualità senza neanche una fotografia, che sono l'ABC spagnolo di molti anni fa, adesso in realtà anche l'ABC si è adeguato, un giornale di destra, di centrodestra, ma è di qualità anche di centrodestra, scusate, le volte sembra una cosa strana.
Anche italiano.
Eh?
Italiano.
No, ma infatti, esatto. Se non, cioè, in Italia, vabbè, ci sarebbe davvero impossibile sostenere una tesi, certo. Ma anche in Italia invece un altro giornale, insomma, direi non di centro-sinistra, che è il Foglio di Ferrara, di qualità o no non lo so, insomma dipende anche dai punti di vista, ma certamente un giornale che per molti anni all'inizio non ha mai usato le immagini, principalmente per motivi economici, perché costano i diritti d'autore, però è un giornale che si è autofinanziato, funzionava, eccetera. Quindi il giornalismo non ha sempre necessariamente bisogno di fotografie. Non solo, si potrebbe dire che il fotogiornalismo usa le fotografie certamente non come fonte di informazione, ma principalmente, per tornare a un altro termine che è già stato citato ovviamente precedentemente, per funzione principalmente di tipo, per la spettacolarizzazione che questo produce. Pensiamo alla nascita degli allegati ai quotidiani, sono nati questi allegati ai quotidiani esclusivamente, dico esclusivamente, solo come raccoglitori pubblicitari, perché i vincoli pubblicitari interni alle testate giornalistiche non permettevano una sufficiente raccolta pubblicitaria, ed è ovvio che i pochi cittadini che ancora comprano il giornale, il quotidiano, non possono permettere una redazione di quel tipo ai costi che ne conseguono nel produrre un giornale, di pubblicare quotidianamente il giornale, di pagare gli inviati, eccetera. Quindi la necessità, la fotografia ben si presta a questo scopo. La fotografia interessa, la fotografia è una fruizione anche facile, non per banalizzarla, ma perché questo è l'uso comune, è una forma di comunicazione semplice che non richiede necessariamente di attenzione. È chiaro che richiede, se vuole essere fruita seriamente, di attenzione, ma può anche essere fruita senza attenzione. Se io devo leggere un articolo, devo leggerlo anche senza attenzione, ma devo leggerlo. Invece il giornale lo posso anche semplicemente sfogliare. Ecco, per quanto riguarda appunto gli usi della fotografia nelle scienze sociali, per tornare a questo punto, questa nasce diciamo come uso nelle scienze sociali, principalmente nell'antropologia, perché l'antropologia aveva la necessità di portare a casa ciò che non poteva osservare direttamente. Chiaro che se l'antropologo, e se non erro, io non sono diciamo un esperto delle origini dell'antropologia, ma mi pare che ci sono degli studi proto, diciamo, antropologici, nei quali appunto addirittura le immagini fatte da altri, le immagini dei viaggiatori venivano utilizzate semplicemente come fonte, quindi immagini realizzate da persone che non avevano nessuna struttura metodologica che le guidava durante la ripresa, venivano usate appunto per raccontare il mondo, per studiare, diciamo per fare studi di tipo antropologico. Però per quanto riguarda invece le scienze sociali, la sociologia di fatto ha cercato di fare a meno della fotografia per molti anni. Ci sono stati, c'è un noto articolo di una studiosa che si chiama Stats, che ha detto che ci sono stati, ed è, insomma, sull'American Journal of Sociology, delle immagini utilizzate già precedente, diciamo all'inizio del, in precedenza all'inizio del Novecento, ed è vero, fondamentalmente queste immagini io le ho viste, sono andato a cercarle, sono immagini che hanno corredato articoli di antropologia urbana, che fanno vedere scene di paesaggio, diciamo immagini alla Basilico, per intenderci, Gabriele Basilico, penso che qualcuno di voi qua lo conosca, che è un noto fotografo di architettura. Ecco, si deve arrivare però alla scuola di Chicago, questo è interessante, la scuola di Chicago per iniziare a osservare i primi usi fotografici all'interno delle scienze sociali tra i sociologi. La scuola di Chicago, che è una scuola sociologica che tipicamente è in qualche modo fortemente intrecciata alla tradizione del giornalismo. Alcuni dei suoi autori infatti erano anche giornalisti, e ci sono diversi esempi interessanti di libri che ancora oggi li andiamo a recuperare, mostrano un uso della fotografia che io in un saggio pubblicato non molto, insomma, ho considerato in qualche modo principalmente ancora esornativo, cioè un utilizzo di abbellimento, ecco, non hanno una funzione reale sociologica o di fornire anche solo informazione. Però ci sono due casi importanti che sono The Hobo di Anderson, che è del 23, e poi Gang di Thrasher. In entrambe queste opere, poi ci sono anche altre opere che invece sono state corredate da disegni, eccetera, ma in queste due opere in particolare ci sono effettivamente una serie di immagini abbastanza significative, intorno tra le 20 e le 35 immagini nei due testi, e in una di queste immagini, in particolare nel The Gang, le immagini sono state fatte dall'autore, sono immagini che sono corredate con molte informazioni testuali e che quindi sono, diventano una fonte anche di informazioni in qualche modo rispetto al, all'oggetto della ricerca, e sono all'interno del testo, queste immagini sono anche citate quando nel testo si parla di questioni che possono essere esemplificate visualmente. Però si tratta sempre solo di un uso, come dire, restitutivo delle immagini. Le immagini servono per mostrare, io direi anche per alleggerire un po' la ricerca. Non hanno avuto una funzione nella fase di ricerca stessa. Sono state fatte durante la ricerca, ma non sono state analizzate per ottenere dati. Sono state semplicemente usate per mostrare nel report di ricerca, nel testo, nel libro che ancora oggi possiamo vedere, semplicemente ciò di cui si parlava, e anche per dimostrare in qualche modo l'elemento importante di testimonianza, che queste gang di cui si parlava erano state davvero incontrate. Allora lì di nuovo bisogna credere che quelle foto siano foto vere, eccetera, eccetera, perché l'elemento testimonianza è sempre quello che in qualche modo tutti ancora un po' ingenuamente attribuiamo alla fotografia, cioè noi crediamo alla fotografia perché così siamo stati fin dall'inizio abituati a fare. Quindi da questo punto di vista, un altro elemento significativo di questo, per l'origine di questo rapporto, poi dopo andiamo molto brevemente alla conclusione, a ciò che invece accade oggi, quali sono un po' le differenze costitutive tra questi usi nella fotogiornalismo e nella sociologia delle immagini. Per esempio i due testi, insomma, molto noti, Middletown e Middletown in Transition, The Coniugi Lind, che non presentano neanche un'immagine, quindi non si capisce bene cosa c'entrano qui, e invece c'entrano perché appunto Robert Lind in realtà, se pensiamo a quella campagna di comunicazione politica che fu fatta dal governo Roosevelt, che ha fatto durante il periodo del New Deal molte authorities, una di queste molto nota ai fotografi, ma è una fra moltissime, è quella Rural Settlement Administration, che poi diventa Farm Security Administration. La comunicazione politica, il governo decide di cercare di influire sull'opinione pubblica grazie alla fotografia, invita una serie di artisti e fotografi, allora già molto noti, benissimo, e chiede loro di lavorare sul territorio per presentare la versione ufficiale dei fatti al proprio elettorato, potremmo dire. E produce che cosa? Produce una enorme quantità di immagini, ancora oggi visitabili anche online sulla Library of Congress americana, che rende disponibile gratuitamente, cioè senza diritti di autore, ai giornali, in modo molto intelligente, come ancora oggi viene spesso fatto. Quindi un bacino enorme di immagini dato ai media gratuitamente, mentre le altre immagini i media devono pagarle per produrlo, per comprarle, quindi è chiaro che se ce ne sono di gratuite ben vengano, però queste immagini sono costruite per raccontare una certa storia, e torniamo al punto di vista, no? Che diventa davvero pregnante se lo leggiamo da questa prospettiva. Ci sono stati altri contatti.